Buonasera a tutti, innanzitutto scusate la voce, il più caloroso bentornato a Valeria Padella, vive a Napoli, tra le sue pubblicazioni ricordiamo le raccolte dei racconti Mosca Cipalena del 2003, per grazia ricevuta del 2005 e per il teatro ha scritto Il Verdetto, tre terzi insieme a Diego De Silva e Antonio Pascale. Ciao Maschio. Gonfiare 2009 e Antigone e Naudi 2012. È autrice dei romanzi Lo stupendissimo Lo spazio bianco del 2008, da cui Francesca Comencini ha tratto l'omonimo film, Ma quale amore 2010, Lettere di dimissioni 2011, presentato in questa sede il 20 gennaio del 2012. Con noi abbiamo Lorek Gorskorn, nato in Polonia, vive a Firenze, capo redattore cultura. Ah sì? Lo dice lui, eh? Ex capo redattore Repubblica, cultura nel settimanale L'Espresso, autore di numerosi saggi sul conflitto, ad esempio, arabo-israeliano, l'antisemitismo, la cultura ebraica, l'America. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Civiltà dell'Europa orientale e del Mediterraneo e ricordiamo inoltre che è stato autore, coautore, con Rudy Assuntino del libro intervista Marek Edelman, Il Guardiano. Questo libro tratta una delle più complesse realtà dell'esistenza umana, l'accettazione della malattia, in particolare quella di un figlio. Tempo di imparare inoltre e da considerarsi anche un romanzo civile che riesce a far riflettere sulle problematiche comuni della categoria definita dalla legge 104 del 92, la legge quadro sulla disabilità, che la protagonista dice di avere tatuata sull'avambraccio. Una legge che costringe ad avere a che fare con la pubblica amministrazione e la burocrazia, con le sentenze del TAR, con le diffide, e che in risposta rende necessaria la complicità tra genitori appartenenti o non a quella categoria. Il testo racconta la lotta con cui la madre del piccolo Arturo, disabile dalla nascita, affronta il loro tempo di imparare, il momento del distacco dal braccio materno per entrare nel mondo, con la scuola, i compagni e una prospettiva remota ma presente di autosufficienza. La madre di Arturo, un nome che si richiama apertamente al protagonista del Samorante, sa trasformare il dolore in bellezza, come nel logogrifo, un albero le cui foglie contengono un anagramma molto bello, vedete nel libro, spero che l'abbiate già, un anagramma parziale realizzato da Stefano Battezzaghi della parola madre handicap. Il libro è anche e soprattutto una battaglia per lasciare che la parola handicap abiti con naturalezza la propria vita e si faccia quotidiana e identitaria. La parola a Lorek.
Grazie. Grazie a te. Buonasera, ringrazio Anna Benedetti per avermi di nuovo invitato qui e con Lorek ci siamo accordati così che io leggo e lui parla e allora cominciamo dall'inizio. Oggi, dopo tanti anni, sono tornata a scuola. È accaduto proprio oggi che non è il primo giorno di scuola e neppure un lunedì. E anzi entriamo alle 10.20 per una riunione sindacale delle maestre. Ho aperto lo zainetto, preparato l'astuccio con le penne e i pennarelli, infilato su di un lato la banana per la merenda. L'ho messo sulle spalle dei miei 40 anni e sono tornata in prima elementare. Ho aspettato nella calca delle voci che si aprissero i cancelli. Stretta tra i bambini e le madri, ho guardato ora il portone, ora il bidello, e l'aria era rarefatta intorno a me. Il tempo volava e si rivelava assieme, come fa la polvere nel sole. Quel caldo, il caldo delle parole, il caldo dei cappelli di lana stretti nelle mani, nelle tasche, infilati ancora in testa. Tutto mi ha riscaldato. Finché il bidello aperto e una leggera, gentile pressione mi ha spinta dentro. Abbiamo salito le scale incuranti degli strilli che ci dicevano di fare piano. Senza ordine alcuno che non fosse quello dell'energia nostra interna, siamo saliti, e ora ero più in basso sulle scale, ora guardavo su, i bambini e le mani delle madri nella rampa successiva. Ora ero io a svoltare un ballatoio, e quel flusso di piedi e teste che saliva con me era la vita stessa. L'avevo dimenticata perché si rivela ogni volta diversa quando lo fa, ma a incontrarla l'ho riconosciuta senza dubbio. Poi sono arrivata in classe. Fuori c'era l'appendino per i cappotti ad altezza di bambino. La porta era aperta e le maestre non c'erano ancora. I compagni entravano alla spicciolata. È arrivato un papà e si è messo sulla soglia dell'aula mentre sua figlia attendeva il giubbino. Guardava un po' fuori e un po' dentro, allora mi ha vista. Seduta su una sediolina con le ginocchia che mi arrivavano al seno, un po' curva ad aspettare le maestre. Mi ha detto: aspettiamo che arriva qualcuno e poi ce ne andiamo, no? Sì, sì, ho risposto. È stato allora che tu, che eri seduto al tuo posto, ti sei girato e mi hai sorriso. Ti sei alzato, mi sei venuto accanto e mi hai dato un bacio. Ciao, mamma. Era il tuo modo gentile di dire che dovevo andare. Così sono andata, lasciando il papà le sue preoccupazioni. E sono scesa giù, saltellando sugli scalini, e in un attimo mi sono ritrovata di nuovo nel cortile. Tonia mi aspettava guardando il telefono. Non c'era ancora nessuno in classe. E te ne sei scesa. E mio figlio mi ha cacciata. Prendiamoci un caffè. E mentre stiamo al sole senza i cappotti, con gli occhi chiusi a sentire i pescatori che parlano, il mare immobile, e Salvatore ci porta il caffè, Tonia si lamenta che Antonio non mangia il cibo della mensa e le maestre non si preoccupano di fargli fare la merenda. Tonia, però scusa, io la tua ansia la capisco, mio figlio non sa esprimere i suoi bisogni, se non c'è Marianna si rifiuta di fare la pipì, ho paura tutti i minuti. Però se uno si affida. Hai ragione, mi dice. E io mi chiedo da dove viene tutta questa saggezza. Come trovo il coraggio di dire e farmi credere? Mentre lei impara ad avere fiducia, io imparo che questa ansia, infilata come spada nel cuore di una Madonna, non c'entra solo con la disabilità. Cioè, un poco c'entra, ma un altro poco no. E poi non sono io che ti ho affidato a un dentro, sei tu che mi hai spinta fuori, nel fuori.
Buonasera. Buonasera. Io devo dire che, riflettendo un po' su quello che devo dire, poi Valeria continuerà a leggere e continuerò a dire delle cose, spero, di qualcosa di sensato, riflettendo su quello che dovrei dire oggi, confesso di avere di fronte a questo libro delle difficoltà. Le difficoltà non vengono dal fatto che il libro non mi sia piaciuto, ma al contrario, dal fatto che il libro mi è piaciuto tantissimo. Ed è un libro molto insolito, è quello che possiamo dire che è buona letteratura, ottima letteratura. Lo si vede già dall'inizio. È insolito nel senso che in genere, in un romanzo, diciamo così, la struttura così classica, la struttura abituale di un romanzo è un protagonista che comincia a fare qualcosa, parte verso un viaggio, può essere un viaggio interiore, può essere un viaggio come metafora, può essere una parabola della vita, e a un certo punto entra in crisi. No? E il momento di crisi, dell'entrata in crisi del protagonista è un po' un momento clou dei romanzi come li conosciamo. E qui la protagonista, che non so se sia l'alter ego di Valeria Parella o no, perché trattasi di letteratura e quindi di un'opera di invenzione, di finzione, anche se probabilmente ha forti risvolti autobiografici, qui la protagonista entra in crisi praticamente dalle prime righe. E allora mi sono anche chiesto perché entra in crisi subito, fin dall'inizio, e ho pensato che quello che ha fatto Valeria Parella è un esercizio estremamente difficile, per questo anche non è facile parlarne e raccontarlo, che è trasformare il dolore in letteratura. E riesce a pochi, riesce a pochi. In genere, quando si parla di dolore, quando si cerca di trasformare il dolore in letteratura, vengono cose, diciamo, non sempre molto ben riuscite. È una materia molto delicata, è una materia che soprattutto richiede una grandissima abilità di scrittura, proprio direi quasi abilità tecnica, cioè bisogna saper costruire le frasi, bisogna saper scegliere le parole, bisogna saper scegliere la musicalità della frase. È molto facile entrare, dire qualcosa che stride, che è falso, e che si sente falso fin dalla, appunto, dall'uso delle parole, dell'abbinamento tra gli aggettivi e i sostantivi, dall'uso dei verbi. Tutto questo qui non avviene, cioè si racconta il dolore in una maniera che è leggera, direi, di apparente leggerezza, e che attraverso il dolore si cerca, cioè addirittura c'è fin da subito, si capisce che il dolore può essere anche, può essere trasformato anche in momenti di felicità, non nel senso deteriore e kitsch, come lo conosciamo, cioè attraverso il dolore io conosco la vita e allora l'accettazione della vita e la felicità, ma nel senso della voglia di vivere, del dire, beh ragazzi, guardate che la vita c'è comunque, e che la felicità non alberga nel dolore, né il dolore nella felicità, ma che albergano l'una accanto all'altra. E tutto questo c'è fin dentro ogni frase. Se voi leggete ogni frase di questo libro, in ogni frase di questo libro c'è questa tensione tra appunto questi due poli. E dopo, se Valeria ha voglia di continuare a leggere, spiegherò anche quello che io penso che sia segreto, il segreto di questa riuscita, del perché Valeria Padella è riuscita a mettere insieme quei due poli dei nostri sentimenti o di quello che siamo.
Ci ho messo tempo a capire, e ce ne vorrà per sempre, capire tu dove fossi, dietro quale lettera della parola disabilità ti stessi nascondendo, con quale ti fossi armato per portare avanti la tua vita in un mondo che non ha proprio la forma della promessa. La prima volta che ti ho percepito davvero mio fu dopo qualche mese che eri nato, su una spiaggia di Atrani. Era un agosto cupo e uggioso, e in lontananza si vedeva la piana di Battipaglia, che faceva pensare più a una guerra antica che alla pigrizia dei bagnanti. Andavamo sulla spiaggia allora, io e Ariel per mano e io con te nel marsupio, e insieme noi tre non so a quanti chili potessimo arrivare. Ero rimanita molto dalla tua nascita contorta e strana, che lasciava aperta la tua vita al dubbio come una bocca spalancata nella meraviglia. I medici che ti avevano accolto e poi lasciato andare via tra le mie braccia avevano solo punti interrogativi dappertutto. Che la tua vita sarebbe potuta essere definita in un quadro di disabilità era una delle variabili. Ma a me i quadri sono sempre piaciuti e anche tu hai sempre avuto una certa pazienza ad accompagnarmi alle mostre. Abbiamo inventato un'occasione per ogni visita difficile che dovevamo fare. Magritte al Palazzo Reale di Milano si sentava lì guarda a controllare gli occhi, così da capire come è fatto il cielo che la città non voleva ammettere. Caravaggio alle scuderie del Quirinale perché Roma non fosse solo il bambino Gesù. Per ogni viaggio in metro alla zona ospedaliera una tappa alla quadreria di Capodimonte, e tentare di spiegarti libera senza che tutto quel buio facesse paura. I santi come piccoli oggetti per la tua enciclopedia di bambino con i disturbi dello sviluppo. Pietro porta le chiavi, Paolo porta la colonna, Lucia porta gli occhi. E poi forse noi due, dentro uno specchio con la cornice d'oro riflessi nei secoli mutato il marsupio in una donna con bambino, anche se io ero stanca e non mi sfolgoravano i capelli, e tu già dormivi, beato. Un giorno precipitò su di noi il cenacolo, dall'alto, e poco importava se qualche chilometro a est esisteva il padiglione Rossini con i suoi lugubri annunci di ambulanza. Ma il più grande contraltare di bellezza al gravare della disabilità sei stato e sei tu stesso. Quali canoni dovettero inventarsi gli antichi che stesse lì a fondare il normale, se poi tutto ciò che ha saputo rivelare la normalità è stata la sua assenza? Una Nike senza testa ma con le ali, una Venere senza le braccia, un Mosè sfregiato, e il corpo di Frida Kahlo trapunto di ferro come fanno le stelle con il cielo. In questo stesso esatto senso, io dico che tu, con il tuo passo incerto, con il tuo occhio sghembo, la parola tua attorcigliata, sei l'essenza del quadro.
Noi non abbiamo concordato prima i brani che lei avrebbe letto e le cose che avrei detto. Le cose sono spontanee e per questo ancora più quasi imbarazzanti. Ma parliamo di bellezza, perché era questo il brano. Questo brano parlava di bellezza. Ora rischio di dire cose terribilmente banali, ma le dico lo stesso. Nella bellezza, cioè il concetto di felicità, perché noi abbiamo parlato prima di felicità e lei mi ha risposto praticamente con questo brano. Allora, nel concetto di felicità c'è certamente un concetto di bellezza, che non è, che ho appena detto che è banale, che non è, ma non è banale, è un concetto che si sta perdendo in qualche modo in questo momento. Si sta perdendo nel senso che siamo, non per fare sociologia a buon mercato, eccetera, ma siamo sommersi da una serie di cose estremamente volgari, di cose estremamente banali, di cose che il cui unico scopo è scioccare qualcuno o fare il mercato scioccando qualcuno o dicendo delle cose molto, molto sconcertanti o in apparenza molto sconcertanti. Cioè quella cosa dell'estetica della vita quotidiana, del fatto che guardare un bel quadro ci fa bene, semplicemente ci fa bene, e non è un caso che i ricchi e i potenti una volta almeno si attorniavano di cose belle, oggi un po' meno, perché sono anche loro sono vittime di una, o forse protagonisti di questa. Questo fatto si sta perdendo. E qui c'è semplicemente una, quasi una, non so se sto leggendo bene ora quello che aveva in mente, però quello che almeno io leggo da lettore, c'è un momento in cui si confronta la disabilità con l'estrema bellezza. E questo fatto può avere mille significati, e probabilmente chi ha scritto il libro lo sa molto meglio di me, ma io penso che il far vedere la bellezza è anche una via, anche un metodo di migliorare la situazione. Mi verrebbe da dire di guarigione. Io credo che, lo dico apertamente, io credo che la bellezza, no, per citare qualcuno, che la bellezza non può salvare il mondo, ma la bellezza può certamente migliorare il mondo. Allora la bellezza può migliorare le persone, e la bellezza può migliorare anche le persone che soffrono. E qui semplicemente credo che questo, più o meno quello che voleva dire Valeria, poi lei molto meglio di me, se avrà voglia lo dirà e non lo dirà. E dico, è l'ultima cosa, vi svelo quello che volevo dire quando parlavo di quei due poli di dolore e di felicità, credo che potrei introdurre un altro elemento, perché il libro è molto emozionale, quindi io parlo delle emozioni, il libro è una scarica emozionale di emozioni che ti prende, ti avvolge e non ti lascia, è molto difficile interrompere la lettura, chi di voi non l'ha letto, non è un libro che tu come un romanzo classico interrompi a pagina 30 e vai a farti un caffè, no, cioè vai avanti, una specie di vortice. E credo, potrei introdurre appunto un altro elemento che è quello dell'amore, perché è anche un libro sull'amore. Io credo che è l'elemento dell'amore che pervade tutto il libro, è quello che in qualche modo lascia che la felicità e il dolore non stridano l'uno con l'altro, ma diventano un insieme, non dico armonico, ma insomma un insieme sopportabile, un insieme che fa parte della vita.
La ragazza, quando pensavo che tutto il nostro impegno sarebbe dovuto essere di modellare la vita sulla misura conosciuta, percepivo già come un rumore sordo, remoto ma costante, che i meccanismi del mondo non giravano per tutti e ben oleati. Per un bambino che veniva chiuso in una stanza, di cui sentivo urla disarticolate, una vicina di casa mi disse: «Non giudicate, non sapete che problemi ha quella madre». E io confondevo. Noi studentesse sulla trigonometria sbagliavamo tutti i conti e pensavamo che la madre fosse il problema del figlio. Una metà di famiglia che venne a piangere dopo una feroce diagnosi sul divano del nostro soggiorno. Pareva come una figura sfortunata che dopo un poco sarebbe andata via a portare la sua disgrazia lontano da noi. Una bambina in libreria che tentava di leggere scritte grandi, avvicinando gli occhi e il naso a un librone. «Mamma, fammi provare, forse riesco». E la madre: «No, non ce la fai». Poi dignitosa, altera, diceva ai commessi che avrebbero dovuto mettere un catalogo di audiolibri. Un uomo di 40 anni che girava intorno al tavolo di un'estate della mia adolescenza per rubarci le fette di pane dai piattini, curvo sotto un glicine basso, in punta di piedi, divenuto per noi così naturale nella vacanza, che preso in conversazione un commensale esclamò: «E ho capito, mica sono ritardato!» Dunque la sorella dell'uomo curvo lo guardò e parlò a tutti. Sapessi quante diagnosi ci vogliono per stabilirlo. Mi tornano ora tutte queste avvisaglie alla mente. L'ultima, mentre ero incinta, un amico al quale incauta dissi: «Se tuo figlio ha tutta questa vitalità in un letto, immagina se camminasse». E lui rispose, sorridendo e serio, da un'altra parte del pianeta: «Non ci penso mai». Eccomi, sono da questa parte del pianeta anche io, e saltando di qua ho compreso cosa voleva dire, cosa quel non pensare mai a suo figlio, altrimenti da quello che era, in un letto e basta. È tempo di mettere le scarpe e tentare di far da soli con i lacci, riporre il piatto nel lavandino senza che nessuno dica di farlo, lavare bene anche i denti di dietro, quelli che non si vedono, e imparare il corsivo con tutte le zampette. Era l'handicap quel rumore di fondo, H, una maiuscola corsiva che mai alcuno ha saputo fare bene. Io non avrei commesso errori macroscopici, non sono stata una da matita blu, non avrei trattato una diagnosi medica come un insulto. Però la mia correttezza si muoveva dentro una riserva mentale, che è quella che a me non sarebbe ragionevolmente accaduto mai. È una cosa che non si pensa neppure, si applica in automatico, il canone, la misura. Ma con questa misura i cartelli vengono affissi troppo in alto per vederli da una sedia a rotelle. Essere dentro le cose è un luogo, avvicinarsi a esse, tentare la solidarietà senza conoscerle davvero, è una misura che mai si colma. Un secchio che non raggiunge l'orlo anche desiderandolo. Allora bisogna sbrecciare il secchio, bucarlo e renderlo colino per stare più del fondo per far schizzare fuori l'acqua. La riserva mentale è un luogo chiuso e noi vogliamo vivere liberi.
Ok, allora, io continuo così con le mie cose, con le mie impressioni. Ovviamente il titolo dice già moltissimo, dice tutto, è tempo di imparare, no? Abbiamo parlato prima dell'amore e almeno da questo libro risulta che parte dell'amore, una gran parte di quello che noi chiamiamo l'amore, non era, cioè, diciamo così, che non si tratta di un amore romantico, di un colpo di fulmine, di quello che sta parlando Valeria Padella, anche se cioè, l'amore non è solo tra la protagonista e il figlio, ma anche tra la protagonista e il suo compagno Ariel e tra il suo compagno Ariel e il figlio, ed è, sono parti bellissime, bellissime, quelle del rapporto tra Ariel e il figlio, forse le più belle, per me almeno, ma l'amore è un processo e sono più belle, sono forse per più belle quelle parti lì, perché l'amore è un processo in cui si impara, c'è un processo di apprendimento, l'apprendimento fa parte di quello che è l'amore e si impara perché c'è l'amore, è un rapporto, credo, assolutamente dialettico. E per arrivare, però, perché si possa imparare con l'amore, e non imprecando Dio mi tocca imparare a fare certe cose, occorre fare un certo sforzo, una certa operazione su se stessi, che è quella di accettare la vita, non con la rassegnazione, cioè che non è rassegnarsi a quello che è, ma semplicemente prenderla per quello che è e trarne quello che è, cioè semplicemente cercare di cambiare le cose. Credo che possiamo fare un altro. È un po' come scrivere, no? Cioè, in che cosa consiste scrivere? Uno si mette davanti al computer, una volta al foglio bianco, oggi al computer, e cerca di fare, di scrivere delle frasi, come vengono, e nelle frasi è la parola che tira fuori l'altra parola, no? In genere, i buoni scrittori, i bravi scrittori, almeno per quello che mi hanno raccontato gli scrittori che ho intervistato, che ho conosciuto, mi dicono sempre: non parto dall'assoluto, non ho tutta la trama in testa, non ho tutto in testa, semplicemente mi metto a scrivere e una cosa tira fuori l'altra, che è esattamente quello che ci succede nella vita, se prendiamo la vita come bisognerebbe forse prenderla, no? Non partiamo dall'idea che voglio essere bello, intelligente, e avere una moglie fantastica e figli grandiosi da Nobel. Ma nella vita succede questo e quello, e nell'ambito di quello, e nell'ambito di quello che succede cerco di migliorare, di fare certe cose, o non migliorare, può darsi anche che neanche migliorare, ma di agire nel quadro di quello che ho, non per accettare passivamente quello che ho, ma per cambiare quello che posso cambiare. E credo che nei confronti delle altre persone, credo che il sentimento dell'amore è anche questo, no? Non è voglio che tu sia come io ti ho sognato, ma vedo come sei e vorrei che tu fossi un po' meglio di quello che sei, e sono disposta a imparare anche da te e voglio che tu impari qualcosa da me. Credo che sia questo, non so, forse dico cose scontate, ma le dico lo stesso.
Ariel, adesso stiamo facendo il contrario, sono io che seguo i tuoi nuclei tematici. Ariel dice che sa trasformare il dolore in bellezza, poi che io mi vergogno di te, poi sono una madre meravigliosa, poi che quando insisto per portarti sull'isola penso solo a me, poi scusa che non lo pensavo. Si dicono cose cattive e si rilanciano conti senza soluzione, perché al pallottoliere mancano perle di legno colorate. La tavola pitagorica è diventata buona per il gioco degli scacchi. Ma tutti, prima o poi tutti, si trovano a fare i conti quando incontrano questa parola qui veramente, quando si trovano a dover dire o tacere, asserire un'idea della disabilità, perché essa colpisce l'essere umano dove meno se lo aspettava e dove più fa male, nell'essere e nell'umano. Quella particolare attitudine che si era certi si sarebbe sviluppata. O quel caratteraccio da correggere con qualche sgridata e qualche ora in meno di cartoni animati. La ballerina avrebbe voluto vederti ballare, o saggia sapeva che avresti rinnegato il ballo. Il cantante ti avrebbe voluto intonato, o saggio sapeva che avresti stonato apposta per dargli sui nervi. La scrittrice ti avrebbe voluto consapevole della parola, o di contro, diceva agli amici che avrebbe dovuto pagarti per convincere a leggere un solo libro. L'idraulico ti avrebbe voluto di mano veloce, o almeno scalzo con i clienti e disposto a portare i ferri suoi. Poi, arresi, tutti, vi avrebbero voluti sani, solo sani. Invece voi arrivate, figli, frecce incomprensibili verso chissà quale bersaglio. E nel vostro tragitto, come attraverso le 12 asce allineate che infilò Odisseo nella lunga sala, ci costringete a guardare dove forse non avremmo guardato mai. E questo fa male anche a quelli tra noi più adulti e forti, perfino a quelli che si dicevano pronti. Sì, e insisto per portarti all'isola appena il cielo rischiara, appena la fabbrica delle terapie suona la sirena del riposo, perché lì so far passare il tempo indicandoti e dicendoti senza paura di guardare il tempo, senza che il tuo silenzio e la ripetizione ossessiva di un senso tuo che io non sono capace di cogliere mi allontani da te, issi al posto mio bandiera bianca. Nella sabbia i nostri piedi camminano uguale. Quando scende il pomeriggio viola sulla città, la mia anima, o quello che le assomiglia, resta imprigionata nella paura del rifiuto, nella certezza della tua opposizione. Evita la gratificazione mancata e resta intrappolata. Io resto intrappolata al mio divano, sentendoti appena, oltre le mura di tuffo, ma con la porta sempre aperta. So che devo venire di là, so che devo provarci a rivendicarti partecipe. Saprò strapparti anche oggi 5-10 minuti di attenzione per una figura, un chiodino da infilare nella griglia, una storia nuova, il colore da stendere sul foglio. Al mare, anche d'inverno, scende lo stesso pomeriggio e la stessa sera. Siamo a poche miglia marittime dalla città, quella città che è pullulare di professori e trappola. Il mare si fa colore del vino, e io inganno il tuo silenzio e la mia paralisi guardando lontano sotto i pili profumati. In case sempre nuove, sempre da riscaldare e rifornire di verdure e latte. Lascio che l'onda temi l'imbrunire, respiriamo iodio e siamo già diversi. Mentre la notte procede dietro il promontorio di Santa Margherita, torno a giocare. Fuori ci sono i conigli o le patate da rubare al contadino, dentro una stufa da accendere che si gela, domani una mensa che finirà su un abisso di agavi. Lo faccio per me, è vero. Anche la storia della vergogna non va lontana dalla verità. Mi vergogno di me. Al terzo giro di tunnel, alla festa dei bambini, io Carponi resto sola. Tu andato via nella tua solitudine, accolta dal rumore delle voci degli altri, e completo il giro al posto tuo. O mi alzo sorridendo per venirti a cercare nell'altrove che hai scelto per te, e io pure vorrei stare altrove. Vorrei vedere chiaro tra il rispetto di te e l'abbandono a te stesso, tra il tentativo di coinvolgimento e la costrizione. Vorrei sapere dove sbaglio e quando sbaglio e intanto mi vergogno. Da tante feste di bambini gioco a mosca cieca senza afferrare nulla e torno in strada prima che la torta sia tagliata e le candeline spente, con te per mano sul decumano scuro. Ariel conosce da molto tempo la madre di una tua compagna di asilo, fa la ballerina, così il suo papà. Vanno in giro per il mondo, sono appena tornati dall'India. I bambini viaggiano con loro, spesso cambiano classe, poi tornano. Ariel trova questa cosa molto bella, anche io la trovo bella, ma non ci penso mai. Siamo qui, confinati in un'immensa città di riabilitatori e medici. Entriamo e usciamo. Questa è la nostra routine, come gli altri hanno i giorni per andare in piscina. Quando Ariel guarda le pance rotonde delle sue amiche incinte, soffro, glielo dico. Ariel prende per gelosia quella che è invidia. Perché la gelosia è ammissibile e lo comprende. Piuttosto l'invidia è livida e fa paura e appartiene soltanto a me. Nelle proiezioni della mia mente deformante, quelle pance diventano già sorrisi di bambini che procedono al passo svelto dei manuali, e bellissime madri per sempre più belle di me, angosciate dalla sola ansia del raffreddore o delle interrogazioni. La tua compagna di scuola forse ripartirà per le Americhe, i suoi vanno in tournée. Invece la nostra casa è spesso stanca e fa stancare, a volte un aereo fermo in pista, una nave stata su una gru. Poi torni tu, figlio, alle 3, dall'asilo, e la casa diventa un'altra cosa. Alberi fanno la fuga alle pareti, e lasciamo grandi impronte al suolo. Costellazioni di lampade e lampadari ci fanno luce per aspettare la sera. Il cibo nasce da solo nelle pentole, e quando il tuo respiro calmo raggiunge il sonno, lì dove non posso, né voglio, né saprò mai cercarti, lì dove nessuna risonanza magnetica potrà disegnare ciò che sogni, allora anche il cuore si placa, tu sei vivo, viaggiamo. No, basta. È tempo di imparare a tenere le cose in equilibrio. Sperare per poterti incoraggiare, per determinarmi all'azione, e intanto non sperare troppo, perché ogni passo non compiuto diventa una forra di dolore. Sperare e contenere la speranza, tenere il bilancino con i piatti sempre in bilico. Oggi hai detto perché, metto una perla sul piatto della speranza. Oggi ti chiedo se mangi sempre la merenda e mi rispondi la sequenza di tardi che hai venuto rincasando. Metto un anello sul piatto del contenimento. Così ogni minuto e ogni giorno. Ora l'ortopedico dice che il tendine non si è accorciato e andiamo a prendere un bel ciondolo da poggiare da un lato. Poi ti metti a camminare sulle punte e ci arrivi ostinato fino a casa, subito a gettare un bracciale nell'altro piatto. Mi sbilanciano i pesi degli altri. Un entusiasmo eccessivo della nonna, un'osservazione nichilista di un medico. Tutto ciò che è eccesso mi disturba. Gettano lingotti d'oro e pezzi di piombo in un bilancino instabile e precario, e dopo ci metto tempo per ritrovare la calma. Piano imparo a riprendere l'equilibrio. Sfogo un poco di qua dove il peso è eccessivo, svuoto il piatto e torno a camminare come un'indossatrice, un passo davanti all'altro, guardando lontano, senza curarmi del pubblico che attorno alla passerella.
Io le cose che volevo dire le ho un po' dette prima e comincio a essere sempre più dura, ma no, vorrei dire una cosa così. Intanto sulla bellezza formale di questo delle pagine che ha letto la Valeria, no? Ho parlato prima della musicalità delle sue frasi, no? Allora mi sono adattato ora una di queste. La cantante ti avrebbe voluto intonato, no? Ci sono parole che ora non me le ricordo, che tornano quasi come un motivo musicale delle bilance sbilanciate, eccetera, eccetera. Allora, questo aspetto formale intanto è molto importante perché, e di nuovo non voglio passare per quello che dice Haite, come sono brutti i tempi, perché moltissimi scrittori oggi, anche se raccontano cose interessanti, in apparenza interessanti, lo raccontano con poco riguardo, posso dirlo così, all'aspetto formale. Posso citare Joseph Conrad che diceva che un libro ben scritto, un romanzo ben scritto è una buona azione, cioè scrivere bene fa parte dell'etica. E questo era un esempio proprio, poi letto dall'autrice, sono rimasto proprio incantato dalle parole, più che altro, e mi sono anche reso conto mentre lei lo stava leggendo quanto in realtà, quando abbiamo, per tornare all'inizio di questa conversazione, quando abbiamo a che fare con un libro molto bello, è molto difficile parlarne. Più il libro è bello, è più difficile parlarne, e più il libro si regge proprio sulla scrittura, più è difficile parlarne, più è difficile anche riassumerlo. E vorrei introdurre un altro concetto a questo punto, che è questo. E se voi leggete non solo Tempo di imparare, ma anche Antigone, anche Spazio Bianco, anche la lettera di dimissioni, cioè se leggete i libri di Valeria Parella, almeno io, non se leggete, almeno io, quando li ho letti, c'è qualcosa che mi ha sempre molto colpito, possiamo chiamarlo in negativo, la mancanza di un orizzonte trascendentale, no? E possiamo anche metterlo sul positivo, l'assoluta laicità, no? Non nichilismo, ma laicità. Assoluta laicità di quello di cui lei parla, no? Cioè è assente l'assoluto. Cioè l'assoluto c'è come un'ipotesi remota e data già per impossibile, no? Cioè, sì, è da qualche parte, ti vorrei così e cosà, ma so che non è così, no? Allora, siccome la letteratura, come le opere d'arte in genere, ha molto a che fare con la trascendenza e con l'eternità, ora sto per dire una cosa che è abbastanza grossa e non vorrei cioè non vorrei esagerare nel complimento, però lo devo fare. però lo vorrei fare. Cioè, quell'orizzonte, diciamo, di trascendenza sta nell'estrema cura delle parole. È quello che ho detto fin dall'inizio. L'estrema cura della scrittura, delle parole, della scelta, credo maniacale. Io mi immagino, Valeria Parrella, non so, non l'ho mai chiesto, siamo amici, non ho mai chiesto quante volte riscrive i suoi libri, ma la vedo riscrivergli 8-10 volte come per trovare la cosa giusta. E questa lo fa, ora lei lo fa, ora lei lo fa, in questo brano ci sono anche molte citazioni nascoste o meno nascoste, e molto coraggiose, no? C'è un'allusione ovviamente all'isola e San Morante, cioè, stiamo parlando di grandissimi scrittori, e nel concetto della vergogna, ma non solo qui, anche all'inizio del libro, Valeria Parrella dice, quando c'è il numero della pratica del bambino di Arturo, c'è anche Arturo, ovviamente è un'allusione credo diretta a San Morante, e c'è anche Arturo ha un numero e lì e c'è quasi esplicitamente si fa il riferimento a Primo Levi, e al numero tatuato, la vergogna è un concetto fondamentale di Primo Levi, no? Convivere con la vergogna, andare avanti con la vergogna, e si va avanti con la vergogna, non sto paragonando parlare a Primo Levi, non arrivo fino a tanto, ma quando si parla di questi concetti, cioè quando si parla di queste cose importanti, ovviamente si può convivere con questo dolore, con il dolore, con la sensazione della vergogna, con la delusione, con il fatto che è molto difficile, con la difficoltà di vivere, si può convivere con questo solo appunto con quello che possiamo chiamare l'etica del fare quotidiano, che nel caso di uno scrittore o di una scrittrice sta nel mettersi la mattina davanti al computer e scrivere, e nello scrivere bene, e nel pensare che quando scrivi devi semplicemente non devi, che con la tua scrittura non fai una rivoluzione, non arrivi alla rivoluzione, però tocchi i sentimenti di chi ti legge. Cioè che tu non scrivi solo per te stesso, ma per chi ti legge. Credo che la buona letteratura, io almeno personalmente, scrivo molto dei libri, però quando leggo un libro, quando devo scrivere un libro, penso sempre a una cosa molto semplice: questo libro parla di me o non parla di me? Cioè parla delle mie paure, dei miei sogni, delle mie paure, delle mie angosce, più che dei miei sogni o no? E questo libro ovviamente, questo qui parla molto dei miei sogni, delle mie angosce, anche se la mia situazione esistenziale è completamente diversa. E ne parla appunto non solo grazie alle idee, ma ripeto, lo posso ripetere 100 volte, proprio all'aspetto formale, al fatto di come sono costruito, di come è costruita ogni singola frase, nella scelta di ogni singola parola.
È vero, volevo chiedere e sottolineare un momento delle sezioni del libro, per esempio la risposta alla lettera al medico americano è piuttosto impressionante. Oliver Sacks è veramente impressionante, è una cosa bellissima, con quella copertezza, quella educazione falsa e tremenda. Altra cosa bellissima sono i momenti in cui nella vita quotidiana emerge un episodio di rabbia primitiva. La protagonista, infatti, si trova spesso di fronte all'ottusità dei medici ed agisce con gesti violenti e surreali, naturalmente. Come bellissimo quando chiede qualcosa per prenotare delle visite neurologiche infantile e si trova di fronte all'ottusità dell'impiegata che dice: signora, deve tornare col computer è guasto, mi faccio la prenotazione appena, insisterei, ma non saprei dove partire. Ce l'ho nel computer, mi chiami il dirigente non c'è, chiamo la polizia, aspetti, vedo se è tornato. Ecco, quindi tutte queste frazioni di una scrittura che è magica veramente, queste frazioni che proprio colgono dei momenti importantissimi e che si motiva a leggere, allora guardate, non si può fare questa cosa.
Allora facciamo così, adesso vi leggo una cosa di Rabbia Primitiva per Anna Benedetti e poi diciamo quella cosa di battezzare che era bella, sì, però in cambio voi vi preparate una domanda, ve lo dico adesso, in modo che dopo non è che rimanete 5 minuti zitti. Allora, una rabbia primitiva. E dunque andiamo sulle colline della città, padiglione per padiglione alla ricerca del leone di cui farci manto ed elmo. Secondo Policlinico, martedì 21, ore 9, padiglione F, ho nella tasca il cellulare, nel cellulare il numero di telefono della dottoressa che ci accoglierà, voce calda. Andiamo figlio, non c'è paura. Per raggiungere la zona ospedaliera c'è una bella metropolitana colorata. Ogni stazione è figgiata da un grande artista che non ci vide passare, né seppe a cosa doveva prepararci il cammino. Quella in cui entriamo noi è la stazione del Museo Archeologico, il più bel museo della Magna Grecia, il più ricco di tutte le colonie da quando Cuma fu toccata per la prima volta da una piccola nave calcidese, ed era molto prima di oggi che stiamo scendendo le scale mobili. Mentre oblitero tu guardi la copia in gessa dell'Ercole Farnese che accoglie i turisti quando emergono. Tutti la guardano, svelta semidio sulle nostre teste, la sua sola clava è più alta di te. Andiamo. Cerchiamo ospedali noti, mossi da telefonate di incoraggiamento. Sono libri di storie da sgranare, qualche minuto di terrore, una posizione odiosa su un lettino freddo. Il pensiero si blocca ora. Esistiamo solo nelle mani mie, dentro le tue, dentro le mie, anca, metacarpo, tricipite surale, gemelli o gastrocnemio, muscolo soleo, ossa, 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 crouch. Poi ti osservano per un po'. Tu che di quell'eroe sei l'originale. Non mi credi più quando ti dico che è tutto finito. Io lo so, sto giocando da varo. Confondo il tempo sperando nel tuo eroismo. Dico finito e uso un participio che riguarda l'oggi e il domani, ma non è garantito per domani l'altro. Maledetto il corpo che ci affaccia nel mondo, così innervato di storia. Ringraziamo e andiamo via. Ma mentre tu chiami l'ascensore e Ariel chiama il taxi, io dico: vado un attimo in bagno, mi raggiungo subito. Torno indietro e con quella clava che trassi da un ramo d'olivo spacco a metà la porta del professore e poi dentro sfracello le vetrine, sbriciolo fiale e soluzioni, faccio volare schegge di legno inventariato da scrivania di azienda sanitaria, distruggo il computer e quando ho lasciato solo devastazione davanti a me e mi sanguinano le mani, lascio cadere la clava e li guardo tutti, schiacciati sul muro e tremanti, dico loro: paura? Così pure io mi sono sentita, ma poi passa, si rimettono a posto i pezzi e domani si ricomincia. E poi, vedete che mi sto arrocchendo, quindi preparatevi voi. Vi leggo questa cosa che aveva anticipato Anna dell'aiuto che Stefano Partezzati mi ha dato nel costruire, o meglio, nel destrutturare la parola handicap. Quando io ho cominciato a scrivere questo libro è stato pubblicato a gennaio del 2014, l'ho cominciato a scrivere nel 2010, questo per rispondere a Blodio che chiede per quanto tempo riscrivo i miei libri, nel frattempo faccio altro anche, però insomma 2010-2014. E allora mi dava molto fastidio questa parola handicap. Io poi vengo da una tutte le mie costruzioni cominciano sempre dalle etimologie. È una forma mentis che ho. Devo partire da là, che significa, perché, che forma c'ha quella parola, da là comincio a orientarmi. E handicap era scocciante. E allora, ho una grande fortuna di avere un amico enigmista, che l'enigmistica è così, così sorella dell'etimologia. Così ho chiesto a Stefano Battezzali, gli dico, senti, per favore, mi vuoi fare un gioco di parole con la parola handicap? Capito? Come etimologia antipatica, perché è una parola inglese, e, insomma, ha a che fare con delle scommesse, insomma, con il mondo delle corse di cavalli. E quindi mi serviva un'altra cosa più bella. Allora dico a Battezzali se mi trova un gioco. E lui mi risponde, handicap non è una parola facile per giocarci. Lui lo diceva da enigmista, perché essendo una parola inglese, c'ha la H, c'ha una T, cioè non c'ha tutte le, non c'ha tutte le sillabe che fanno consonante vocale, che invece sono molto più facili per ricostruire parole in italiano. Però ormai era partito, perché esiste il retropensiero delle persone, quello degli enigmisti, è micidiale, per cui a un certo punto lui mi dice, senti, io ne ho fatte varie cose, e mi fa una serie di giochi. C'è una retrospettiva sulla possibilità di fare giochi con la parola handicap, ci si potrebbe fare un numero estivo a parte, per crudeli ovviamente, ma io a un certo punto mi dà varie possibilità di giochi e io trovo questa del logogrifo, che è un gioco che è inventato ad Osto e significa fare tutte le gli anagrammi parziali della parola grande, no? Per cui dalla parola handicap sono usciti tanti anagrammi piccolini, che non sono tutti dello stesso nome della parola handicap, ma sono tutti contenuti, tutti quelli possibili nella parola handicap. Io ho dovuto mettere un fermo a un certo punto, per dire, lui continuava a farne, diceva, in fondo queste ci stanno anche un sacco di parole spagnole, non sono nella lingua italiana, un sacco di parole inglesi, un sacco di parole dialettali, e, insomma io a un certo punto dovevo fermare. Continuavo a mandarmi anagrammi, sotto anagrammi della parola handicap. Beh, che uso ne ho fatto io? Allora, io ho pensato, perché ovviamente non è che l'ho pensato io così, cioè io sono semplicemente riabilitato un concetto, che è quello che nella lingua italiana noi usiamo più o meno le stesse parole per la botanica e per la linguistica, diciamo la radice delle parole, il seme delle parole. No? Si procede, a volte le lingue procedono per gemmazione, anche gli alberi possono procedere per gemmazione. In più io ho una passione per la botanica, è arrivata in linea diretta da mia madre. E così ho preso un amico per questa protagonista, che mi sembrava già abbastanza disastrata di suo, gli ho dato un amico, e questo amico ho deciso che si chiamava Il Botanico, con la B maiuscola, proprio il personaggio era Il Botanico. Allora Il Botanico che fa? La protagonista non sa che farsi di questa parola handicap che gli viene consegnata in asilo. Allora via la dà Il Botanico. Il Botanico fa una cosa che, non so, al sud Italia si faceva negli anni 70, alle scuole elementari, si faceva, che non so, con un fagiolo, con una lenticchia. Alle elementari ti davano una lenticchina, diciamo, tu metti nell'ovatta bagnata, quella dopo un po' così imbibisce di acqua. Fate tutti con la testa, così si faceva pure a Firenze, che è chiaro. Allora, lei fa questo per tutto il tempo del libro, cioè per tutto il tempo, per la prima metà, perché poi la seconda metà di questo libro è molto diversa dalla prima. È una parte di apertura, dal momento in cui si apre la parola si apre anche qualcosa. E bene, per tutto il tempo ogni tanto la protagonista vede l'avanzare di questa parolina handicap messa nell'ovatta bagnata e consegnata a un botanico, che quindi come tale e come migliore amico sa benissimo che cosa farne. E allora io adesso vi leggo che cosa succede alla fine di questa costruzione. Il mio psicologo, io leggo ma voi state preparando la domanda. Il mio psicologo mi fa la manovra di Heimlich, mi mette in posizione anti-shock, mi tiene stretta la testa così che le vertebre sembrano gusci di noce che saltano, mi sale sulla schiena, piccola massaggiatrice cinese, mi attacca con le braccia a una libreria e mi lascia in trazione. Poi, stesa sulla scrivania, mi infila le mani nella pancia, raggiunge gli organi interni. Piangi, mi dice, piangi? Non riesco. Cos'è che fa più male? Il fegato, lì dove l'aquila lo divora. Quello che fa più male è la ripetizione. È che ogni giorno si sveglia uguale a quello precedente, anche se il fegato si ricostruisce, l'aquila arriva ancora a divorarlo e sarà così per sempre. No, dice lui, non è così per sempre. Non è proprio così. Tu adesso sei in quel momento necessario di tutti i genitori in cui combatti e ti stanchi, corri dietro ai medici e non ti dai tregua e non gli dai tregua. E questo serve, altrimenti i piccini non farebbero i progressi che possono fare. Poi arriva un momento, non ora, ma arriverà, in cui uno dei due genitori, in genere il padre, dice basta con queste torture adesso, più di tanto non crescerà più. E allora si smette di inseguire questa cosa e il problema scompare. Allora io sento che lui mi sta dicendo che il problema scomparirà il giorno in cui io non lo sentirò più, e io non lo sentirò più quando avrò accettato. E penso che questa cosa è ingiusta in sommo grado, già che io non mi arrendo mica e non accetto. E che il problema siamo noi essendo, non esso esterno a noi. E arrendersi e accettare significa morire per me, il che non escludo. Ma se gli dèi avessero pensato alla morte come una conclusione sufficiente, non avrebbero inventato il supplizio. Provo a spiegarglielo di nuovo. Tu sai che significa poggiare gli occhi sulla persona più importante della tua vita, che è la tua vita stessa, e sentire una fitta ogni volta e poi tornare a cercarla e così via, e sapere che sarà per sempre, che quell'occasione una che c'era data una sola è andata così? Così che io lo cerco per la casa, per le stanze, lungo le pareti colorate, lo cerco con gli occhi per assicurarmi che esiste l'amore e che non è questione astratta, bensì senso di carne e respiro. E lo incontro di spalle, o seduto, o sento il passo su Claudio che si approssima, e mentre l'orecchio e l'occhio e la mente sono in festa, mentre mi sento fondata e assoluta, parte di me precocemente separata che torna, nello stesso medesimo istante soffro. Lui ammette di non saperlo e piange. E allora piango anche io, ma forte, ma così forte che la città trema e mi torna il mestro e piscio e la terra si inonda di dolore. Resto stesa e non riesco a smettere di piangere. La terra è calca al risparmio tutto il mio corpo, il cielo si rompe di cateratte e a pochi passi da me, tutto intero, si solleva il fusto della parola che piantai. Mi metto a sedere. È un albero dal tronco ancora sottile ed elastico, giovane da irrobustirsi, ma sopra dei rami, ora le foglie, si leggono facile. Pan, Dacia, Ida, Canabi, Ha, Diana, Na, Aya, Hit, Pani, Cani, Aya, Anchandai, Piana, Ada, Pain, Pancia, Den, Padani, Hand, Nadia, Cap, DNA, Ip, Yan, Dipana, Esid, Aida, Panda, Kadi, Sid, Chip, Anka, Pinch, Ken, Panic, Chad, iPad, Cina, Hai, Acida, Capi, Panica, Candia, Inch, Panca, Inca, Piada, Capa, Chain, Naya, Paia, Api, Chi, Nada, Dica, China. Ho chiamato il botanico e gli ho chiesto, ma che albero è? È un logogrifo. Ma che bel nome! È un nome che viene da Ariosto. Vedi le foglie? Quelle sono tutte parole figliole della parola madre. Cioè, ognuna è l'anagramma parziale della parola handicap. Guarda, c'è api, c'è pure cani, c'è pure chi. L'Arturo non dice mai chi, non usa i pronomi. Hai visto? Ma è un bell'albero, no? Io lo trovo bello, ma forse perché io sono la parola madre. No, no, è proprio un albero magnifico. E ce ne siamo rimasti così tutta la giornata, a leggere le foglie, a farci complimenti. E a mano che gli altri arrivano a godere della pioggia, si siedono con noi tutto d'intorno, con grande rispetto mirando.
Stupendo. Stupendo. Grazie. Bellissimo. Ecco a voi la domanda.
Yeah.
Bellissima, ma che questa cosa del logogrifo, cioè io trovo tutto questo libro, non c'è una parte che non si vende,
libro, perché questa è poesia, è una lunga lirica, e di qui viene fuori la difficoltà enorme di mettere insieme tutti questi pezzi che nell'insieme formano poi un fiore splendido, ma insomma è una lirica, è difficile raccontare.
Allora, il suo libro è bellissimo, il suo linguaggio è perfetto, riesce a trascinare tantissimo. Io ho fatto per 40 anni un'esperienza diversissima dalla sua, però che riesco in qualche modo a avvicinarmi di più a quello che lei scrive, sente e prova. Perché io per 40 anni ho insegnato a bambini diversi e devo dire che mi ci sono sempre avvicinata con grande semplicità, cercando di fargli fare il più possibile le cose degli altri. Con un bambino affetto dalla sindrome di Down siamo andati a ballare a Monaco in Germania, e che tutti mi guardavano strabiliato. Perché questa deve essere Marta, e infatti non so, poi lo sono, però rimango colpita, perché io ho sempre colpita da lei, dalla sua sofferenza, perché standoci poche ore, avendo un rapporto diverso, ero molto più semplice. Cioè, è chiaro, lei, la madre, la vive sempre e molto, cioè, proprio un'altra cosa. Però c'è nella sua sofferenza una ricerca così profonda che io mi sento in gran colpa di non aver mai avuto.
Non è una domanda, però dico qualcosa lo stesso a margine. La prima cosa è che ha fatto un lavoro bellissimo. Molto bello, però anche il mio è molto bello. Il mio lavoro è fare questa cosa qua, cioè non c'entra se io sono o meno la madre, il mio lavoro è fare la scrittrice, cioè complicare le cose e poi cercare di dipanarle. Quindi questa, il fatto che lei insegnando abbia trovato, l'abbia fatto con leggerezza e con semplicità, significa che lei ha fatto molto bene il suo lavoro, e il fatto che invece io lei abbia ingarbugliato tanto significa che ho provato a fare bene il mio, diciamo così, no? Vuoi dire una cosa legata più alla scrittura che alla sofferenza? Sì, certo.
Qualche altro libro, tipo quello della classe.
C'è il microfono, aspetta un attimo. Dopo le rispondo, se vuoi tu.
Io volevo ritornare al testo, quindi volevo chiederle questo, siccome è un romanzo difficile da inquadrare, ma per me è chiarissimo che è un romanzo, non c'è ombra di dubbio, però mi immagino quali possono essere state le obiezioni da parte di critici eventuali sulla forma che lei ha, bellissima secondo me, che lei ha steso qui. Quindi se si tratti di autofiction, se si tratti di autobiografismo o autobiografia, e per me questo qui, al di là appunto di quello che diceva la signora precedenza, di una lirica straordinaria, tutti i richiami del mondo classico a cui lei fa riferimento, credo che qui, insomma, al di là di conoscere la storia, però secondo me non c'è ombra di dubbio, è un romanzo vero, magari ormai siamo abituati a una narrazione così leggera che ci sembra che sia quella il romanzo. E appunto la mia domanda un po' provocatoria è questa, cioè quale sarà il destino del romanzo a partire dal suo?
Allora, Allora, la risposta è che quale sarebbe sia il romanzo di Lodek che ha fatto voi per si occupare del libro per 40 anni, quindi rispondi tu. Invece sul fatto della guardi, sul fatto della forma, secondo me io non ci penso mai. Cioè, io lo so che, allora, per esempio in Italia si fa molto autofiction, no? L'anno scorso ha vinto lo Strega un libro che è dichiaratamente autofiction. Io, poi ci sta l'autobiografia vera, che è quella vivere per raccontarla, no? Marquez, cioè io vi racconto dicendo io mi chiamo Gabriel Garcia Marquez. Io qua per esempio uso una prima persona che non ha nome, una seconda che è un bambino ma non è il nome di mio figlio, mi guardo bene a dirlo ovviamente, e via dicendo, no? Ma io non ci penso mai a questa roba qua, cioè a che cosa sto facendo e perché. Cioè perché sì, perché non riesco, non posso fare altrimenti, perché di tutte le storie che vorrei raccontare questa è più urgente, è più cogente, voglio dire questa e non un'altra, le altre aspettano, poi magari vengono soffiantate da idee nuove che sono diventano a loro volta più urgenti. E poi scrivere bene bene bene, cercare di indirizzare il meglio possibile quello che io sto provando nel testo, di modo che qualunque altra persona che non mi conosce sta da un'altra parte, senza manco bisogno di chiedersi ma chi è questa che sta scrivendo, un maschio, una femmina, viva e morta, contemporanea o meno, deduca delle immagini che siano il più possibile alle mie di partenza quando stavo chiusa dentro la stanza e scrivevo. Ma io faccio solo questo. Quando rispondo alle vostre domande anche, è una cosa a posteriori, cioè voi siete molto intelligenti, mi fate le domande giuste, io non è che ho sempre la risposta, perché io non mi chiedo queste cose e non mi chiedo che cosa, che forma ha il libro che scrivo.
Sì, vabbè, volevo comunque rubarvi due minuti. Vorrei dire una cosa, due cose. Brevemente. La prima riguarda il biografismo, l'autobiografismo, eccetera, eccetera, rispetto a Tempo di imparare, al romanzo di Valeria Parrella. Allora, prima di tutto ovviamente è romanzo. Tanto è romanzo, forse non l'ho detto, o se l'ho detto non l'ho detto bene forse, che radicalizzando, il fatto che ci siano elementi autobiografici in questo libro, per me come lettore, come lettore, ma anche come lettore professionale, nel senso che mi occupo dei libri, non ha nessuna importanza. Cioè, se fosse completamente inventato sarebbe stato lo stesso, sarebbe stato della stessa bellezza, della stessa importanza. E cioè, è un pretesto, poi quasi tutti gli scrittori mettono elementi biografici, ma non ha nessuna importanza, semplicemente è un bellissimo romanzo. È un romanzo anche perché noi non abbiamo parlato della seconda parte, ma la seconda parte è l'apertura anche all'azione, proprio azione collettiva, cioè proprio un'azione di solidarietà che non risolve il problema, ma cambia radicalmente passo e esce dalla dimensione intimistica del dolore, anche se ci può essere una cosa molto intimistica nel romanzo, cioè non intimistica ma intima, cioè c'è proprio l'apertura al politico, direi quasi, alla fine, e la messa in questione della stessa protagonista nella maniera più radicale, non si presenta nuda, eccetera, eccetera, quella scena bellissima, agghiacciante nel senso che scuote tutti i sentimenti. E io credo, visto che è stata posta la domanda sul futuro del romanzo, ovviamente nessuno sa qual è il futuro del romanzo, credo che la forma futura del romanzo, e qui ci sarebbe moltissimo da dire e non si può, è questa, esattamente questo. Ci sono altri romanzi che parlano della società, che parlano delle nostre vite, non più a partire dalla società, cioè ovviamente non il romanzo sociale che oggi non ha senso perché la società è cambiata di nuovo, ci vorrebbero ore per parlarne, ma che parlano di noi stessi e della società a partire dai sentimenti delle persone. Credo che da questo punto di vista Valeria Parrella in ottima compagnia, come Nicole Krauss, come Jonathan Safran Foer, come uno un po' più anziano che Paul Auster, eccetera, eccetera. Sto facendo dei paragoni abbastanza grossi, non so che le spare molto grosse, però è così, cioè, voglio dire, si inserisce in questa cosa, poi Ok.
Grazie. Beh, volevo rispondere un attimo alla signora, un momento.
Io ho seguito un po' vagamente, no? E me la immaginavo lei, perché l'ho sentita molto impegnata civilmente, socialmente, ma la immaginavo un tipo un po' aspro, magra, invece vedo questa faccia così romantica.
Non si piace
aspro, è vero. Ecco, questa, sì, me la immaginavo, invece la vedo così romantica e così ottocentesca nell'aspetto, no? E questo mi ha sorpreso. Poi dicevo, questo libro è veramente, pur parlando di lei, è anche un libro di una notevole complessità. Io penso a madri come Clara Sereni, oppure alla Bossi Pettigotti, oppure a Pontigia, no? Invece lei è riuscita, si sente la sofferenza, ne è amplificata, complicata, complessa. Insomma, corrisponde a un aspetto diverso di lei, di quella che mi immaginavo, una ragazza aspra, un po' cattiva, che dice a spacca Napoli, insomma,
ma spacca Napoli, non si capisce, uno si spacca Napoli, attraversa Napoli in linea
retta. Sì,
una parola
che invece è tutta diversa, complessa, coltissima e romantica. Congratulazioni.
Grazie, però posso rivendicare per la parte cattiva perché mi piace stare. In realtà i testi che lei ha citato opportunamente sono stati i testi di lettura all'inizio, quando dovevo cominciare a mettere le mani sulla materia. Pensi che io ho deciso di usare la parola disabile in questo libro perché quella che usa Pontigia. Nel senso che si può dire diversamente abile, no? Si possono dire in tanti modi anche più, diciamo, in uso nei nostri protocolli. Però io, siccome è nato due volte, è anche la struttura, cioè la struttura per capitoli brevi, che lì fu dirompente, perché nati due volte Pontigia usciva veramente allo scoperto con quel libro e io lì capì, quando l'ho riletto, insomma, prima di mettermi a stendere questo, ho capito proprio che la difficoltà della materia è tale che compartimentarla, cioè che dividerla in capitoli brevi è una salvezza per lo scrittore. Cioè dire faccio una cosa, due pagine, tre pagine, chiudo. Ho esaurito una delle mille variabili che mi troverò davanti toccando questo tema. Però insomma, lei li ha detti tutti, anche Natalia Ginzburg era madre di una ragazza disabile, ma tutti questi testi che lei ha citato io li ho letti tutti, ma, e soprattutto Nati due volte è stato proprio un punto di riferimento, cioè è stato proprio un terminus.
Noi ringraziamo allora a questo punto Valeria Pardella. È stata un'esperienza, ci ha regalato veramente un pomeriggio indimenticabile, un'esperienza bellissima. La invitiamo a tornare quanto prima, perché significa al lavoro, Valeria.
Grazie.